Oh, è proprio il caso di dire che eccoci qua, siamo tornati, siamo di nuovo in onda Radio Popolare, sono le 16.01, è lunedì 16 di marzo, ammazza che combinazione perfetta, io sono Giulia Strippoli e quindi dicevo, è proprio il caso di dire ben ritrovate a voi all'ascoltatore, agli ascoltatori e alle ascoltatrici in onda su... Che cosa sto dicendo oggi? Sono così emozionata di essere tornata. Ben ritrovate, bentornato Francesco Ferreri.
Ciao Giulia, eccoci di nuovo qua insieme, dai.
Mamma mia, come mi stavo incartando da sola. Oh, basta una settimana che già perdo l'abitudine, come si fa? Vabbè, voi vogliatemi bene. Ci ritroviamo sul Frequenze di Radio Popolare, questa è Vieni con me, la trasmissione che si compone delle vostre segnalazioni, delle vostre iniziative, di quelle dalle quali partiamo noi, come sempre, con tutta la fatica pure della primavera, però ci siamo e anche oggi abbiamo trovato un'occasione per parlare di mascolinità, ma pensa un po', io è un troppo che, in rappresentanza di Mica Macio, l'associazione che ormai da anni fa sì che anche voi ascoltatori all'ascolto possiate in qualche modo interfacciarvi con le tematiche di genere, con le questioni intersezionali e che nel caso specifico riguardano la mascolinità, che sappiamo ogni tanto le rendono un po' più difficili, Franci.
Ancora da lavorare, c'è ancora da fare.
Ecco, grazie a chi dice bentornata Giulia, il sostegno, questa è una delle prime cose.
È arrivato.
Che si chiede in onda, oltre alla partecipazione, al 331-6214-013, via email, sms, whatsapp, diretta @popolarenetwork.it, per chiamare allo 02-33-001-001. Oggi il tema che abbiamo tirato fuori come il coniglio dal cappello è l'occasione di giovedì, festa del papà, e questa una volta così, intro, storia vera, proprio qui a Milano. Proprio qui, come dire, in un ambiente dal quale quasi ci si sorprenderebbe di dire di avere così posizioni così ideologiche, così ferme. Però io, ecco, ho sentito dire da piccoli miei, persone di sinistra, ignoravano i miei lavoretti, anzi mi dicevano che l'occasione delle feste, mamma, papà, quel che si voglia, erano occasioni di marketing. E quindi via il lavoretto, via tutto quello che fa il pupo, la pupa. E però poi adesso che son grande, dice la persona che mi riferiva alla storia, cioè adesso che son papà, il posacenere di cartapesta e io non fumo, oh, lo voglio ricevere. Quindi l'occasione è quella del 19 di marzo. Pensavamo insieme a Francesco Ferreri, antropoché appunto, di parlare, ma perché non affrontiamo la questione paternità in chiave femminista, in logica intersezionale? E quindi voi papà all'ascolto, che cosa avete da dire? Che cosa non riuscite a comunicare? E soprattutto Francesco, tu ragionavi, no, un po' sul fatto che quando si parla di paternità si parla sempre dello stesso tema, del congedo, della questione, come dire, regolamentativa, così, delle regole, delle logiche che sì, la rendono poi di fatto molto più spigolosa. E invece l'analisi vorrebbe essere in questa sede quella un po' più umana. Sei d'accordo, Franci? A te la parola di questa intro così un po' rocambolesca, ma in fondo ci addentriamo sempre in temi che facili da dirimere non sono. Aggiungo giusto per completezza di informazione che poi nella seconda parte, come sempre accade, segnaliamo anche un'iniziativa, perché dalla teoria passiamo alla pratica. Insomma, abbiamo trovato per voi un'occasione che riguarda proprio gli uomini e all'interno della quale si potrà parlare anche di paternità. Intanto però lo facciamo dal punto di vista antropologico e quindi, come dire, con occhio un po' più critico. Francesco Ferreri, allora, è effettivamente per gli uomini ancora una questione così difficile da palesare, di cui parlare, ad esempio, ecco, la felicità dello stare con i figli, la gioia magari di manifestarsi più gentili, più dolci, l'emotività con i figli. Che punto è?
Ma insomma, intanto nonostante appunto una settimana di assenza, la carica mi sembra che ti sia già tornata, Giulia, quindi sono molto contento. Quest'intro è stata incredibile, quindi grazie.
Sono ripresa con una capriola carpiata all'indietro.
Pazzesco, una professionista. ma allora intanto questa questione come dicevi tu, no? Di riportare il problema a un aspetto più umano, ovviamente da un punto di vista antropologico è sicuramente il centro, il cuore della faccenda, perché appunto abbiamo sempre sotto analisi, appunto, come dicevi tu, il congedo di paternità, per esempio, no? Che appunto, tra l'altro, adesso, proprio a febbraio, è stato respinta la proposta proporre appunto un congedo di paternità obbligatorio paritario, no? Quindi dare 5 mesi sia al padre che alla madre con retribuzione al 100%. È stata respinta, quindi noi abbiamo ancora soltanto i 10 giorni a questo punto per i papà con retribuzione al 100%. Questo perché comunque è un discorso che rimane sempre così in superficie, perché non abbiamo in realtà un'analisi, una struttura effettiva su cui ragionare. Cioè, quando parliamo di padre è un archetipo che ancora risulta estremamente vuoto, estremamente arido. Cioè, quando noi parliamo di questo famoso lavoro di cura, no? Quindi anche tutto quello che dicevi tu, quindi un approccio dolce, un approccio proprio di attenzione ai bisogni, quindi delle piccole persone che andiamo a crescere, viene sempre percepito appunto come lavoro, quindi sempre in termine molto freddo e anche un po' come una seccatura, no? Cioè, chi se lo deve accollare, no? Sappiamo che in Italia il 75% di questo lavoro viene attribuito alle donne ancora oggi, no? Forse dovremmo proprio resettare il modo in cui noi ragioniamo su questo aspetto, perché sì, è sicuramente oneroso, complesso, non retribuito, invisibilizzato anche, ma all'interno di questa fatica c'è anche tutto un mondo, una relazione che si costruisce all'interno di questo rapporto, perché è proprio lì che sta poi la genitorialità. E quindi forse andrebbe proprio recuperato questo aspetto, no? Risignificato, rivalorizzato, per riconoscere proprio quello che ci stiamo perdendo in quanto uomini e in quanto padri, in questo punto, quando parliamo di genitorialità, quando parliamo di questo ruolo specifico. Perché ci importa così poco? Perché a febbraio non abbiamo infuocato le piazze quando questo congedo di paternità obbligatorio non è stato validato? Perché in realtà non abbiamo proprio un'educazione in quanto uomini a tutto quello scenario possibile di una paternità diversa, di una paternità che può godere di quel lavoro di cura che adesso gli viene negato.
Certo, mi piace ricordare che con tu con Mica Macio fai appunto tanta attività di divulgazione in merito a queste tematiche, quindi la domanda segue, lo ricordavo perché magari per chi non fosse all'ascolto, insomma, per chi fosse all'ascolto e per chi non dovesse conoscere già Mica Macio e le attività che fa, vi consiglio di andare a seguire le loro pagine, chiocciolina Mica Macio, e anche te, chiocciolina Antropoché. Ma appunto la cosa che mi veniva è perché tu questo è ciò che vedi e ciò che ritrovi anche negli uomini che magari partecipano ai gruppi di coscienza, agli incontri, su quando c'è l'espressione di problematiche legate alla paternità, alla genitorialità?
Sì, noi appunto con Mica Macio, l'abbiamo già detto, facciamo tanti gruppi di autocoscienza, sono sempre una volta a settimana, sempre gratuiti, sempre online, quindi accessibili a chiunque si identifichi nel genere maschile, e potete iscrivervi anche sul nostro sito. E quando si parla di maschile e di paternità, quello che emerge è sempre quella rabbia che è dovuta proprio all'invisibilizzazione di questo ruolo, cioè proprio di uomini che hanno piacere di voler vivere questa identità in quanto genitori e gli viene invisibilizzata, non gli viene riconosciuta, perché appunto se ti occupi dei figli allora sei un mammo, no?
Però una rabbia che poi appunto non arriva ad essere manifestata, quello che dicevi tu. Quindi perché questa repressione? Io c'è qualche cosa che non capisco. Veramente invito, nel caso, un papà, se ha voglia, a chiamare direttamente in onda allo 0233 001 001, magari se ne sente l'occasione di condividere la sua esperienza. Perché questa grave privazione effettivamente poi non arriva ad essere manifestata?
È proprio per quello che dicevo un attimo fa, perché è proprio la mancanza dell'immaginario possibile. Cioè, non è tanto che non ci importa, è proprio che l'educazione del maschile non viene proprio caricata della possibilità che la paternità possa essere altro. Quindi quando io mi arrabbio, non necessariamente mi arrabbio perché so che cosa voglio, mi arrabbio perché percepisco che il mio desiderio in quel momento non può essere riconosciuto, no? Cioè io vorrei essere padre, ma vengo continuamente invisibilizzato. Ma dov'è la mamma quando si tratta del colloquio genitori-insegnanti? Dovrebbe esserci lei. Quindi questa rabbia è spesso anche condita con, a volte, un senso di colpa della serie: forse non sto portando avanti il mio ruolo da uomo, forse sto sbagliando qualcosa io, forse non dovrei fare questo. Poi chiaramente è anche condita con della consapevolezza del fatto che magari io voglio essere padre e quindi so che cosa voglio fare, so che cosa voglio costruire, ma non è collettivamente costruita una immagine del padre che effettivamente può vivere serenamente questo ruolo e soprattutto, se non lo fa, che cosa si sta perdendo? Perché non è prevista, non c'è un immaginario collettivo abbastanza forte culturalmente che ci racconta di tutto quello che può essere padri. Ci manca proprio l'immaginario.
Mi incuriosisce, e devo dire che anche in questo caso, ripetita a Juvent, perché questo immaginario effettivamente, sì, avevo capito, non fosse concepito, però mi sembra un po' come la logica del, sai, cioè quella risposta odiosissima che fa anche un po' cliché di un tempo per fortuna andato, ovvero: ah, ma volete, adesso avete già il lavoro, fate quello, fate quell'altro, volete anche, no, i diritti, la libertà e la possibilità di non essere morte ammazzate in strada. Però effettivamente dire no, non è vero che oggi non sia così difficile parlare di genitorialità per gli uomini, è veramente proprio banalizzare, semplificare in un modo eccessivo. Ti proporrei una piccola pausa musicale, e tra l'altro di un pezzo di un uomo che tutto esprime tranne veramente i sentimenti dell'umanità, varia tutta in uno spettro, in un prisma di colori a mo' di note, tranne che tossicità del maschile.
Perfetto.
Andrea Laszlo De Simone, che è uscito con un suo ultimo album qualche tempo fa. Quasi forse devo interrompermi perché è arrivata una telefonata, non so se due telefonate addirittura, non so se dover dare spazio a Andrea Laszlo oppure al primo ascoltatore. Sentiamo intanto. Pronto? Ciao, chi sei?
Pronto?
Ciao, chiami per racconto genitorialità?
Sì, sono Fabrizio, chiamo da Roma.
Fabrizio, mi dai il tempo di un pezzo? Rimani in linea?
Sì, va bene.
Dai,
sì.
Dai, rimani in linea, rimani là, ci sentiamo un brano, non attaccare.
Va bene.
A tra poco. Questo si chiama Non è reale, Andrea Laszlo De Simone, parte di Una lunghissima ombra, album uscito ottobre, se non erro. Datelo a recuperare perché è un viaggio.
Noi, cosa sappiamo di noi? Cosa ci illumina? Cosa ci spinge? Cosa ci domina? Non è reale, non è reale, non è reale, non è reale, non è reale. Noi, cosa sappiamo di noi? Cosa ci illumina? Cosa ci spinge? Cosa ci domina? Non è reale, 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 non è noi. Cosa sappiamo di noi? Cosa ci illumina? Cosa ci spinge? Cosa ci domina? Non è reale, non è reale.
Fabrizio, ci sei ancora?
Ci sono ancora.
Oh, bene, sia io che Francesco ti ascoltiamo. E perché hai chiamato?
Allora,
vai.
Allora, io chiamo da Roma, ho 69 anni e una figlia di 25. E ho chiamato perché oggi, mentre stavo tornando a casa, camminavo prima di prendere la macchina, quei pensieri che ti vengono associando probabilmente a dei ricordi, a dei luoghi dove sei già passato. Il mio pensiero era quanto era più ricca la vita quando avevamo nostra figlia a casa, e quindi tutto il periodo, diciamo, fino verso i 22 anni. E poi ho acceso la radio in macchina e, ascoltandomi, ho pensato a quante altre cose in più che avrei potuto fare, perché io lavoravo molto intensamente in quegli anni e mi dedicavo del tempo specifico a mia figlia da bambina, da ragazza, l'accompagnavo sempre a scuola, andavo con mia moglie dagli insegnanti, però di certo mia moglie e anche mia suocera si sono presi la gran parte del carico del tempo della crescita di questa bambina e poi di questa ragazza. E dopo aver provato una sensazione di ricordo per il piacere di essere padre, di avere mia figlia a casa, ascoltando io ho provato un po' a fare un bilancio, un po' di rimpianto per non aver fatto di più.
E tu pensi che questa non aver fatto sia stato un po' dettato dallo stereotipo, da un preconcetto relativo alla tua, al tuo essere uomo? Se ti va di rispondere.
Ma no, credo che sia più legato alla... a certe passioni per il lavoro che in qualche modo sono legate anche all'identità maschile, ma a me piaceva tutto molto, cioè piaceva sia lavorare che stare con mia figlia e con mia moglie in famiglia e partecipare alla crescita di questa piccola persona, così come dicevate prima, no? Okay. È quasi commovente ascoltare questo modo di definire un bambino che cresce. E poi quando sei appassionato del lavoro che stai facendo entri in certe dinamiche che rendono difficile dedicare un po' più di tempo e questo oggi costituisce un rimpianto.
Grazie
perché...
Fabrizio, aspetta che c'è anche un'altra telefonata, sentiamo, okay. Poi magari okay. Ne parliamo anche ciao. Con Francesco che intanto ti ha ascoltato. Pronto, ciao, chi sei, da dove chiami?
Pronto, ciao, sono Claudio.
Ciao Claudio, da dove chiami?
Siamo da Cantù.
Da Cantù, bene, da Roma a Cantù. Tu che cosa ci volevi raccontare?
Allora, io sono padre di tre figli e nel 2006, quando è nato il mio primo figlio, ho fatto 7 mesi di congedo parentale, perché mia moglie, essendo libera professionista, lavorando a progetto, avrebbe perso il lavoro altrimenti. Quindi abbiamo fatto questa scelta e ho fatto 7 mesi di congedo parentale.
Sei un unicum comunque, cioè sei una un'eccezione.
Ah. Parecchio, sì, sì, né tra gli amici ma neanche lavorando a livello lavorativo, che cosa sia una cosa molto strana.
Okay. E com'è andata? Te la sei goduta questa cosa?
È stata molto difficile, estremamente difficile, e questo mi ha fatto capire cosa vuol dire per tante mamme vivere a casa con un neonato. Questo è stata una cosa, però è stato anche molto bello, sì, è stato anche molto bello.
Senti, ma scusa Francesco, ma no Francesco, come ti chiami, scusa, mi ascoltatore Francesco?
Claudio,
ma cioè tu non ti sei fatto cogliere da quella spirale del lavoro perché il tuo lavoro non ti appassiona tanto, tantissimo, o boh, perché hai il desiderio di fare il papà?
No, diciamo che io avevo un lavoro stabile, sicuro, sono un fisioterapista dipendente, lavoro in un centro di riabilitazione per disabili, mentre mia moglie è psicologa e non all'inizio della sua carriera, perché rispetto ad altri ha fatto la scelta di prima fare i figli e poi pensare alla sua professione, e quindi aveva dei lavori, essendo libera professionista, che andavano a progetto per lavori nelle scuole, quindi
hai potuto gestirla.
Io ho potuto gestirla, nel senso che il congedo parentale è dovuto, e quindi la mia azienda è un'azienda grossa, e quindi non mi poteva assolutamente dire niente, esatto. Poi lavorando in ambiti sanitari, cosa qua, non avevo neanche paura di ritorsioni personali, sapevo che tornando avrei trovato il mio posto di lavoro senza nessun tipo di problema. Questo
però ecco, una serie di fortunate coincidenze che non rappresentano,
certo, sì,
la normalità. Va bene, grazie Claudio.
Ciao.
Ciao, 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 ciao. Francesco, primi commenti, c'è un'altra telefonata, però ti chiederei
proviamo a dire al volo due cose. Intanto ci capiamo subito quanto il lavoro e la famiglia, purtroppo oggi, soprattutto proprio con l'economia che abbiamo in questo periodo, sono due mondi che sono molto spesso inconciliabili, per cui veramente bisogna prendere delle scelte difficilissime a volte, per cui c'è una scelta, oppure come diceva anche Claudio prima, ho la possibilità di non avere ripercussioni, no? Cioè, certo, è dovuto tutto, però poi comunque si creano degli stridi, delle storture comunque, certo, spesso, per cui togliersi dal lavoro è complesso, per il lavoro, per rientrare con i colleghi, con le colleghe, insomma, rapporti di potere complicati, quindi nulla di tutto questo è scontato. Chiaramente questo lavoro di cura è terrificante, è difficilissimo, ed è giusto che sia così, no? Cioè, in antropologia scopriamo che comunque i genitori nascono esattamente come nascono i figli, esattamente in quel momento lì, no? Cioè, è una scoperta che nasce in quel momento, quando arrivano e come crescono, ed è una continua relazione che si deve costruire man mano che si cresce, e si cresce insieme in questo rapporto. E a tal proposito ritorno a quello che si diceva con la prima telefonata, per cui capisco il rimpianto a volte di non essersi presi cura, di non aver goduto abbastanza di quello che c'è stato, però è vero anche che non si smette poi di essere genitori. A volte abbiamo un po' questa illusione per cui quando i figli sono grandi poi,
certo,
si perde un po' quel potere, quel fascino, quella magia.
L'antropologia, verità,
assolutamente.
Io personalmente, ecco, do un suggerimento magari a chi ascolta da figlio o da figlia, ovvero siate voi eventualmente a dire ai vostri genitori che siete volete essere figli, e quindi avete voglia dell'abbraccio della mamma, del papà in questo caso.
Ma soprattutto, cioè, è un rapporto che cambia, no? Che cresce, quindi è sicuramente un rapporto diverso, cioè non è più così infantile, ci sono responsabilità diverse, ci sono limiti diversi, confini nuovi sicuramente, ma è un rapporto che comunque può ancora darci tanto. E quindi, per citare anche il film C'è ancora domani, quando Paola Cortellesi dice alla figlia, tu sei ancora in tempo, e la figlia risponde, anche tu mamma.
Sì. C'è un'altra telefonata, pronto, ciao, chi sei, da dove chiami?
Buonasera, sono io.
Yes,
da ciao, dove chiami? Sono Enrico, chiamo da Mantova. Ciao
Enrico, ciao papà.
Sono papà, sì, sono papà di una ventenne, io ho 57 anni, e devo dire, al di là del tema che è importantissimo del congedo, la cosa che per me è stata più difficile è stata affrontare il tema del ruolo, sì, del padre e il ruolo della madre, perché io vengo da una generazione in cui i genitori hanno lasciato praticamente un grosso buco, nel senso che mi erano del 40, papà era il regolatore, la mamma era accudente. Ecco, allora noi
spieghiamolo un attimo, Francesco, cioè, tu con parole un po' più semplici, no, vai, se no anche tu Enrico, se riesci.
Sì, no, certo, mio padre era quello che arrivava, ti guardava male e decideva, no? E la mamma era invece quella che ti prendeva, ti consolava, eccetera, eccetera. Io questa cosa qui non la volevo, perché né io né mia moglie volevamo questa cosa qua. Sì. E quindi ci siamo mescolati un po' i ruoli. Il risultato, però, non avendo, diciamo, anche forse esperienza, perché era la nostra prima figlia, è stato difficile, perché io mi ritrovavo a fare, così come mia moglie dall'altra parte, no? A volte il ruolo di quello che detta le regole, che dovrebbe essere quello che dice la parola sì o dice la parola no, però anche quello accudente. Io ho fatto tutte e due. E forse per mia incapacità, cioè non sto mettendo in mezzo nessuno, nella società, né niente, però è stato veramente difficile, almeno nei primi periodi, riuscire a gestire questo doppio ruolo, perché ci eravamo detti non ha senso che facciamo il vecchio papà e la vecchia mamma, proviamo a fare una cosa differente, però è stato molto molto difficile. E poi ci siamo anche fatti aiutare, perché effettivamente c'era proprio un tema delle regole, ad esempio, no? Che magari io, essendo un po' papà e anche un po' mamma, forse non sono riuscito a dare bene.
Però vedi, adesso Enrico, scusami, ti interrompo, tu hai detto, dimmi, essendo un po' papà e un po' mamma, quindi quel ruolo, sì, in qualche modo un po', giusto Francesco, scusami, ti tiro in ballo così al volo, ma mi sembra di aver colto che poi è quell'immaginario che dicevamo, quella consapevolezza, quella cosa per cui poi a un certo punto ci vengono quasi automatiche delle rinunce o dei concetti.
Ma grazie Enrico, perché è stata una testimonianza importantissima, e grazie, volevo sentirla fino in fondo, proprio perché appunto, anche forse per semplificare, a volte, no? Riusciamo a, cioè le dividiamo per genere, quindi papà e mamma sono due ruoli che appunto, come dicevamo all'inizio, sembra voler dire delle cose specifiche, no? E qui l'abbiamo raccontato molto bene, no? Come il padre sia quello che è più fermo, detta le regole o disciplina, e la madre quella, la figura più accudente. Ed è interessante anche notare come nel momento in cui distruggiamo insomma questo immaginario, comunque lo mettiamo in discussione, sia complicato, perché appunto, come dicevamo ad un certo punto, che cosa c'è dopo? Che immaginario che abbiamo a questo punto? Nessuno.
Sì.
Dobbiamo capire come costruirlo, tant'è che bisogna anche farsi aiutare in alcuni casi. Ed è più dinamico, sicuramente lo possiamo anche costruire in base alle personalità dei genitori. Cioè anche qua non abbiamo un altro modello con cui dobbiamo sovrascriverlo assoluto. Va bene anche immaginare comunque che questi due ruoli possano rimanere legati al papà e alla mamma, così come li abbiamo già visti, assolutamente. Il punto però è chiedersi se li vogliamo e come li vogliamo rappresentare, e soprattutto come vogliamo rivendicare la paternità nel momento in cui abbiamo dei figli, per evitare i rimpianti di cui abbiamo detto prima.
O se non ha senso inventare una terza via un po' più aderente alla propria identità. Ecco, grazie Enrico, grazie ovviamente.
Grazie, ciao.
Grazie a Francesco, che tra l'altro sei riuscito anche a dire una cosa difficilissima nel tempo perfetto per dare linea alla pubblicità. Sei diventato un radiofonico ormai, veramente.
Ce l'ha fatta.
Che professionismo su queste frequenze. 331-6214-013 per le vostre domande, per le vostre condivisioni, come Francesco che ci scrive addirittura da Washington, quindi dall'altra parte dell'oceano. Ti leggiamo dopo la pubblicità, Francesco. Voi ovviamente continuate a chiamarci se avete voglia, anche allo 02 33 001 001. 1 minuto e 50 e poi torniamo qua.
Figlia mia, vieni qua, ti deve dire una cosa mamma.
Tutte le parolone che ti insegneranno non le imparerai mai, a pappagallo. Ma servirà imitare la compagna di banco solo per sentirti parte del branco. E anche se scomoda e irriverente, stare una voce fra la gente, fuori dal coro.
Anche perché
la verità assoluta non esiste, esiste la tua di verità. E anche se balli fuori dalle piste, tu grida lì che avete da guardare. Se il tuo pensiero soffia contro vento, lascialo soffiare fino in fondo. Non temere di inventare le parole. Parole nuove, parole pazze, parole libere, parole delle ragazze. Parole senza scrupoli, purché siano vere, purché siano frutto del tuo seme. Mangia la mela e balla, mangia la mela. Per te il paradiso non è ciò che meriti, ma è quello che desideri. Mangia la mela e balla, mangia la mela e pure il dessert. Se vuoi capire cos'è l'amore, è solo ciò che ti fa stare bene. Non è che sei isterica se piangi, non sei lunatica ma cambi.
Non è che sei acida ma è rabbia, per i tuoi pensieri nella sabbia.
È una scoperta tutta la vita e non importa come sei vestita.
Non è che sei stupida se chiedi aiuto, non sarai facile se avrai vissuto. Non sei egocentrica se coinvolgi tutti in un musical di Broadway.
Non sei tra le nuvole ma sogni, non è sacrificio se ti impegni.
Non è che sei magica, sei una strega e che senti le cose.
Tu sei il frutto del futuro e la tua voce non è l'eco di nessuno.
Mangia la mela e balla, mangia la mela. Per te il paradiso non è in ciò che meriti, ma in quello che desideri.
Mangia la mela e balla, mangia la mela e pure il dessert.
Se vuoi capire cos'è l'amore, è solo ciò che ti fa stare bene.
Brava, brava, bella, brava, bella, bella, brava, bella, brava, 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 brava,
mangia la mela e balla, mangia.
fa stare bene.
Ore 16:33 minuti, Radio Popolare, vieni con me, io sono Giulia Strippoli, in studio da Via Ollearo, nello studio 3, Francesco Ferreri, chiocciolina Antropoché, in rappresentanza di Mica Macio, per parlare questa volta, visto che ci avviciniamo al 19 di marzo, forse non tutti ricordano che è comunemente riconosciuta come la festa del papà. E allora perché, visto che iniziata illo tempore ormai la nostra avventura di trattare le questioni comuni in chiave femminista o intersezionale, ecco, chiamiamola intersezionale perché il femminismo non è che riguarda solo le donne, questo è un altro errore, luogo comune, no? Si può parlare di, riusciamo a parlare di paternità in un'ottica intersezionale femminista e quindi con un aspetto meno critico legato al ruolo, al genere? Voi avete, ci chiedevamo, voi avete un rapporto di vicinanza con i vostri figli scevro da tutta quella che è la difficoltà che il vostro ruolo di genitore, padre, vi impone, giusto? L'ho messa giù bene, Francesco, la domanda.
Sì, tra l'altro dobbiamo ancora leggere Francesco da Washington, appunto, che abbiamo proposto.
Infatti, c'è Francesco da Washington, c'è anche un'altra telefonata alla quale, sapete che se chiamate lo 0233 001 001 avete priorità e quindi, pronto, ciao, da dove chiami?
Pronto?
Ciao!
Ciao!
Chi sei? Da dove chiami?
Sono Jacopo e chiamo da Saronno.
Ciao Jacopo! Dici tutto.
Ho qualche minuto, è interessante quello che stavi dicendo, infatti sono rimasto colpito da questa cosa, ma cosa cazzo sto dicendo questa qua?
Di assurdo, incredibile, come una donna bionda possa dire delle cose intelligenti, quindi Jacopo, ti stupivi davvero di questo, guarda ti attacco, che volevi dire Jacopo?
No, niente, complimenti per la trasmissione e niente.
Grazie.
Solo che sfortunatamente purtroppo faccio fatica anche a camminare.
Ci spiace, però la radio spero ti faccia compagnia. Ciao Jacopo.
Sì, devo avere sempre le ruote sotto mano, cioè per piccoli spostamenti, perché purtroppo mi è andata di sfortuna.
Ciao Jacopo, grazie.
Grazie.
Ciao. Leggiamo Francesco da Washington. È arrivato il suo momento.
Sì, è stato estremamente interessante il suo messaggio perché ci dice che mi sono ritrovato a fare lavori di casa e la mamma è invece a tempo pieno ancora oggi, dopo un anno e mezzo. Dividiamo quindi il carico 70-30. Io come consulente ho più flessibilità. È stato difficile sacrificarsi e spesso mi sono chiesto perché dovevo essere io a fare questo lavoro di cura. Ci hanno cresciuti con questo in testa, è difficile ma possibile cambiare una volta accettato ed è uno spasso. Quindi insomma parte in maniera tragica per poi insomma risollevarsi.
Il risvolto positivo lo trova da sé.
Sì, lo trova da sé, però appunto... Ci racconta anche proprio questo passaggio inevitabile, no? In una società come la nostra dove appunto ci educano comunque a un ruoli di genere così divisivi e allora forse essere un po' a disagio nel viversi il ruolo del padre come un ruolo di cura effettivamente è parte di un processo di trasformazione perché poi appunto può anche essere uno spasso, come hanno detto anche altre persone che oggi hanno chiamato, comunque, cioè, è una rivendicazione e il maschile deve affrontare molte volte questo tipo di lavoro e con Mica Macio in autocoscienza questa è una cosa che diciamo spesso e che si fatica di solito a riconoscere al di fuori del discorso pop quando parliamo di genere, di femminismo, di intersezionalità, cioè proprio che rivendicare questi ruoli significa spaccare la norma e spaccare la norma fa male, è complesso, ci fa stare nell'incertezza, nel dubbio, ma forse sbagliamo, ma forse non dovremmo fare questo, forse stiamo disubbidendo a qualcosa, forse ci stiamo perdendo qualcos'altro, il lavoro per esempio, no? Ecco, invece forse è proprio dove vogliamo andare, proprio dove ci portano il nostro cuore, quindi semplicemente proviamo ad ascoltarci e teniamo in viva la domanda banalmente, noi come vogliamo essere genitori?
Non siamo molto abituati a farlo, abituate a farlo. E c'è anche un'altra domanda che io non ho molto ben capito, ma ben accetto, sono ben accetti, continuano ad essere ben accetti i vostri commenti e le vostre considerazioni a proposito di questo tema, ovvero come vivete voi la genitorialità, come volete vivere la genitorialità, maggior ragione nell'ottica di poter immaginare un ruolo diverso da quello del padre e anche una narrazione della paternità alternativa, dite la vostra, che noi diciamo la nostra, 3316214013 via WhatsApp, SMS o Telegram, invece diretta chiocciolapopolarenetwork.it. Mentre un ascoltatore non si firma, dice: parlavo dei ruoli di genere con mia figlia 14enne, di come sia assurdo presumere che i bambini abbiano bisogno di una mamma e di un papà, come se le mamme e i papà fossero tutti uguali. Ma no, effettivamente anche lì credo, Franci, fosse proprio questa cosa, ovvero andare al di là del ruolo, no? Spezzare un po'.
Sì, anzi, questa mail è molto interessante perché è esattamente, diciamo, il cuore dell'antropologia della famiglia, banalmente, no? Cioè, quando parliamo proprio di famiglia, in realtà dovremmo renderci conto che non è un argomento che appare così elementare, in realtà è estremamente più sfaccettato e complesso, tant'è che poi anche all'interno di culture differenti viene proprio dipinta, raccontata in maniera differente. Per quello oggi, antropologicamente parlando, parlare di paternità come una categoria che in Occidente, in Italia, ha bisogno di essere riscritta, riempita, rivalorizzata, è fondamentale, perché oggettivamente è vuota, si perde troppe cose e poi alla fine rischia veramente di non farci vivere quello che noi vogliamo effettivamente esperire con i nostri figli. E la cosa più triste è che non è, cioè rimane così vuota proprio perché non c'è la domanda, cioè non ci viene mai chiesto effettivamente come noi vogliamo vivere come genitori, non ci viene chiesto come noi vogliamo amare, ne abbiamo
trattato. E poi proprio questo messaggio da lì e arriva,
certo.
Assolutamente non è come se fossi tizio, fossi
una mamma e un papà, ma certo. Quali, ma chi, ma
esatto.
Sono tutti
ma
così
come?
Bravi.
Infatti, bene, allora vostre domande, input, commenti 0233 001 001, ci piacerebbe sentire la vostra esperienza da genitore maschio, se effettivamente vi è cambiato qualcosa negli anni, se siete stati anche abituati ad un'educazione molto più formale, invece voi avete fatto proprio un lavoro su voi stessi per riprendervi in mano quel ruolo più umano, più di persona e meno di padre. E ovviamente potete commentare anche al 3316214013 musica. E tra poco Christian Croci di Walk for a Block, che è un'associazione che a Milano questo sabato organizzerà una camminata, una passeggiata pubblica insieme, rivolta a tutti, quindi a uomini, per poter in qualche modo sensibilizzare proprio sull'aspetto della cura mentale per gli uomini. Chiediamo a lui un po' qual è l'esperienza e nel frattempo vogliamo, lo ribadisco, sentire le vostre. Moseca! Kids Are Electric, questi sono i Come On Tigre.
think about you often. And now I see you growing in the people's eyes. La la la.
E 44 minuti, Giulia Strippoli, Francesco Ferreri e con noi in linea anche Cristian Croci di Walk for a Block. Ciao Cristian, ben arrivato.
Ciao, grazie mille dell'invito.
Grazie a te. Allora, così piccolo resume, cercavamo di parlare di paternità, di questione maschile, come sempre facciamo con Francesco Ferreri, il nostro antropologo di Mica Macio. Nel caso specifico, Cristian, ti ho invitato qui perché c'è un evento, un'iniziativa, questo è un programma all'interno del quale rilanciamo iniziative. Mi sembrava molto interessante quello di parlare a un gruppo di uomini che si riunissero per sensibilizzare sulla loro propria salute mentale. Walk for a Block è questa associazione che proprio di questo si occupa. Ti chiederei di raccontare un po' qual è la tua esperienza. Ecco, abbiamo tante persone all'ascolto che magari, siccome sì, te l'hai sentito, intanto, prima cosa, che fatica hai fatto tu a farti un po' a rompere un po' le barriere? Oppure hai provato fatica, hai avuto fatica a lanciare il sasso, a dire oh raga, ma qui c'è bisogno che se ne parli, poi ognuno trova il suo modo, voi grazie a Walk for a Walk, Walk for a Block avete trovato il modo.
Sì, diciamo così che inizialmente la mia esperienza è nata su base individuale, e, come tante insomma, e poi onestamente per una sincronicità ci siamo trovati 10 anni fa, ormai 11 anni fa, quattro persone a parlare un po' di queste tematiche. Ci siamo detti, ma forse c'è qualcosa che ci chiama a questa cosa, no? Alla tematica del maschile, diciamo, in generale. E da lì è nata un po' questa avventura che in Italia si chiama Circoli Maschili e che è continuata e che adesso vuole prendere una dimensione un po' più internazionale, focalizzarsi su quella che è la sensibilizzazione al tema della salute mentale maschile e anche della prevenzione dei suicidi. E allora abbiamo aderito come gruppo di volontari a questa associazione no profit australiana che si chiama Spoke to a Block.
Che però ecco, questo organizza questo gruppo per passeggiare in occasione, insomma, bla bla bla, per la seconda volta. Quindi sì, in realtà cioè, un decennio, ci siamo voluti diversi anni per arrivare poi effettivamente, come dire, a palesarsi, a fare, no, quasi una cosa, cioè insomma, cioè, è stato, non immagino sia stata una cosa semplice.
No, in effetti noi abbiamo iniziato come gruppo terapeutico, quindi voglio dire è un po' chiuso e poi ecco si vuole un po' rompere il silenzio e questa camminata dove che si svolgerà, ecco lo ricordo, il 21 marzo sabato prossimo a Milano con partenza in Darsena alle 8:30, vuole mettere insieme un po' quelli che sono un po' tutti gli uomini ed è l'idea di camminare spalla a spalla perché questa cosa può facilitare un po' una comunicazione dove a volte negli uomini c'è un po' di ritrosia, no? Quindi condividere le esperienze personali, fare gruppo, e questo abbiamo visto che nella nostra esperienza decennale a volte può valere di più che non il singolo incontro con uno psicologo piuttosto che un terapeuta. Naturalmente 25 chilometri è il limite massimo, poi ognuno potrà fare quello che si sente, quello che si riesce per il proprio salute fisica, insomma, ecco, senza uccidersi, diciamo così, insomma, ecco, questo sì.
Allora Cristian, intanto hai fatto bene a ribadire il giorno e quando, questo sabato, come ci si iscrive? Si va sulla pagina Facebook, si partecipa?
c'è una pagina Facebook, una pagina internet, Work for a Block, una pagina Facebook, o forse per gli italiani più semplicemente, se voi cercate la pagina dei circoli maschili, pagina Facebook o sito Instagram, trovate tutte le informazioni per il Work for a Block a Milano del 2026.
E sabato si passeggia. Senti Cristian, invece noi parlavamo nella prima parte della trasmissione, sia con ascoltatori, dicevamo con Francesco, siamo contenti che hanno chiamato tutti gli uomini per raccontare la loro esperienza legata alla paternità. È un tema che affrontate anche voi nelle vostre passeggiate, nei vostri momenti?
Sì, guarda, assolutamente sì, nel senso che in questi 10 anni abbiamo parlato di tante tematiche del maschile e perché no, la paternità è stata sicuramente uno delle principali. Insomma, io stesso sono diventato il padre di 2 splendidi bambini che adesso hanno 9 anni e 7 anni, se posso citare Federico e Rebecca che saranno contenti per risentirmi, ma così anche altre persone, no? Abbiamo avuto un approccio, se vuoi, di tipo junghiano, si parlava un po' di quello che è un po' la scomparsa del padre da un punto di vista psicologico e come ritrovare questa figura all'interno della società, di quanto sia un po' importante. Poi per fare questo vale la camminata, noi abbiamo fatto anche tante altre iniziative come ad esempio incontri di parola che facciamo una volta al mese, piuttosto che esperienze quali gite in montagna, in barca, viaggi anche in Europa, insomma organizziamo tantissime cose.
Sì. A mettere in mezzo,
se posso dire, dobbiamo immaginarci come se si ritrova in uno spogliatoio. No? Solo che anziché mettersi a nudo per farsi la doccia dopo la partitella di calcio, nel nostro caso ci si mette a nudo un po' l'anima, insomma, no? Perché si cerca di condividere tutto senza mai esprimere giudizi, solo
c'è
con
un immaginario
con
però
empatia
da dover richiamare, ecco, questo me lo concederai, questa roba da spogliatoio che un po' niente, se non vi ritrovate lì al tavolo da te non si parlano gli uomini. Giusto.
Sì, sì, perché ci vuole un gruppo
coeso
di estrema
fiducia. Ma no, dai, noi dicevamo con Francesco tutto il contrario, però sai che c'è, ti posso dire, io penso che le rivoluzioni si fanno piano piano, soprattutto al basso. Francesco, sei d'accordo?
Sì, intanto...
Sono assolutamente... Ah, scusa.
No, vai.
Prego Franci, vai.
Figurati, no, anzi, complimenti per il vostro lavoro, anzi, con la nostra associazione sottolineiamo tanto l'importanza dello spazio, quindi mi ritrovo tantissimo comunque in questa vostra metafora che purtroppo deve appunto attingere a contesti meno sereni, però appunto è da lì che partiamo, quindi effettivamente è bello che insomma ci siano delle alternative differenti per portare appunto il maschile anche a mettere a nudo l'animo, appunto come dicevi tu, quindi comunque un rituale che di solito non abbiamo al di fuori di questi contesti, quindi è bene che
Se posso dire, ti faccio un esempio, visto che parliamo di
abbiamo
paternità.
Abbiamo un minuto, Cristian,
10 secondi, anche di paternità e di spogliatoio, no? Io con mio figlio, lui fa il mini basket, abbiamo creato un gruppo bellissimo, è da lì che se tu sei consapevole di questa cosa, allora porti queste cose positive all'interno dello spogliatoio dei bambini, e i bambini poi crescendo questa cosa se la portano dentro, questa consapevolezza, perché noi applaudiamo sia i nostri che quelli degli altri, cioè noi facciamo solo tipo positivo, insomma, no? È un po' quello anche, consapevolezza.
Esatto, che si possa riuscire a rivendicare anche gli spogliatoi maschili ad un certo punto, quindi ottima cosa, complimenti davvero.
Grazie Cristian.
Grazie a voi gentilissimi, grazie. Scrivetemi tutti a Spock e tuo blog.
Ciao.
21 marzo 8:30 Larsena, grazie.
Ciao. Allora, 2 minuti e poi Francesco, noi andiamo in Piazza Duomo, ci salutiamo tra pochissimo, dopo Scego.
Bye.
Ecco, siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata. Scorre sempre via veloce.
Velocissima.
Il tempo, grazie. Prima di concludere, come ormai da quasi un mesetto succede qui a Vieni con me, andiamo a Piazza Duomo perché c'è ormai un presidio stabile tutti i pomeriggi dalle 18 alle 19. Cittadini e cittadine si riuniscono per dire stop al genocidio in maniera silenziosa e totalmente pacifica. Oggi con noi c'è Anna. Ciao Anna.
Ciao, ciao Giulia e ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare. E niente, oggi è una giornata un po' particolare per noi perché sono giusto nove mesi esatti, praticamente un parto, come ha detto la Luisa Morcantini oggi in un messaggio dedicato a noi e su Presenza. E io ci vengo a questo presidio da luglio e quel periodo era praticamente della Palestina, si parlava appena e la parola genocidio veniva soltanto sussurrata, ed essere lì per me ha voluto veramente dire tantissimo, perché in pratica si fondevano due necessità che sentivo veramente profondamente mie. Da una parte questa esigenza di metterci la faccia individualmente e dall'altra anche di sentirmi parte di una collettività che sapeva opporsi a questa, all'assurdità di quanto stava e sta ancora succedendo.
Ci vai anche perché oggi in piazza, Anna?
Allora, oggi no, io abito fuori Milano, fuori la provincia, in provincia di Milano, per cui oggi non ci sarò specificatamente, ma ci vado tutte le volte che posso. È diventato proprio quasi un'esigenza, diciamo, no? E, tra l'altro io parlo anche a livello molto personale, e essere lì in questo momento è in un certo senso ancora più importante, perché bisogna certamente continuare a tenere alta l'attenzione su quanto sta avvenendo in Palestina, esatto, dopo questa finta tregua blasfema e questa spazione predatoria, esatto. Però in un certo senso la Palestina per me è anche assunta quasi a simbolo di disumanità, di ingiustizia, per cui essere lì e ribadire proprio con forza che un altro mondo è possibile, che non è solo uno slogan, anzi non è affatto uno slogan, ma che
ha un valore,
insomma, la dignità, esatto, la dignità forte delle persone viene prima di ogni interesse economico e che bisogna in qualche modo
tutelare.
Dire no anche a questo riarmo dissennato, suicida, che si fa sempre più strada, insomma.
Ti ringrazio,
cui,
Anna.
Ecco,
dopo
esatto.
Nove mesi, noi è uno appena che vi seguiamo, quindi però continuiamo a farlo, a raccontare questo presidio.
Certo,
nell'attesa,
vi ringraziamo moltissimo per questa opportunità.
Di insomma far sì che possano arrivare persone anche che hanno insomma colto questa occasione, questo momento tramite Radio Popolare, si possano aggiungere,
certo,
a voi anche,
certo,
di passaggio. L'abbiamo detto, non serve far nulla, semplicemente andare,
esatto,
in Piazza Duomo dalle,
sì,
18,
sì,
alle 19. Grazie
alle 19.
Anna,
grazie a voi,
a
arrivederci,
ciao.
A
ciao
ciao ciao.
Francesco Ferreri, chiocciolina Antropoché di Mica Macio, grazie mille per questa puntata che ti devo dire, io ho pensato fosse un po' difficilina, poi invece, oh,
è andata. Ce l'abbiamo fatta.
Vabbè, ma perché tu parli del tuo, capito?
Certo,
cioè,
certo.
Io invece ho il ruolo di fare quella, la scassa nel paniere e mettere in discussione gli uomini. I maschi, brutti! Grazie mille, ovviamente. Grazie a voi per l'ascolto. Torniamo domani, ci risentiamo sempre stesso posto, stesse frequenze, dalle 16 alle 17. Convieni con me, un abbraccio, un buon proseguimento di giornata. Grazie Francesco Ferreri, grazie a voi. A domani, ciao!
Ciao!